Siamo allora all'inizio del nostro cammino quaresimale e le scritture ci aiutano, ci riportano addirittura all'inizio della creazione. È un salto lungo, tornare proprio non solo al momento appunto del peccato, ma anche del grande dono che Dio ci ha fatto, no? Dandoci la vita, creandoci, mettendoci nel giardino con tutto quello che Lui aveva fatto a nostra disposizione per nutrirci, una vita nel paradiso. E poi ci riporta anche all'inizio della missione di Gesù, perché siamo proprio all'inizio del Vangelo qui. Anzi, Gesù ha ancora nelle orecchie quella voce del Padre che era uscita dalle nubi quando nel Giordano si era fatto battezzare da Giovanni Battista. No, e lo Spirito Santo era sceso sotto forma di colomba e quella voce gli aveva detto: tu sei mio figlio, il mio figlio amato. È importante questo essere figlio, essere figli. Ricordate domenica scorsa, è il cuore di quell'annuncio, di quella chiamata ad amarci, ad amare tutti, a costruire nelle nostre relazioni invece che distruggere, a costruire con tutti, addirittura i nemici, a voler bene anche ai nemici, perché così, diceva Gesù, sarete figli del Padre vostro che è nei cieli. E mercoledì, per chi ha potuto, ha voluto, leggere il Vangelo delle ceneri, del mercoledì delle ceneri, anche lì ci invitava all'elemosina, alla preghiera e al digiuno proprio per ritrovare questa relazione col Padre, no? Il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. Non farlo per farti vedere agli uomini, perché sennò è quella la tua ricompensa, no? Cerca la relazione col Padre nel segreto della tua camera. Siamo figli. Questa è l'inizio, potremmo dire, del cammino di Quaresima, però appunto è un inizio caratterizzato dalla prova. È lo Spirito stesso, dice il Vangelo, che conduce Gesù nel deserto per essere tentato, provato dal diavolo. E non sembra tanto una prova del fuoco, un rito di iniziazione, no? Uno schema di un videogioco da dover superare per cominciare, no? E comincia la sua missione, fai questa prima prova e poi puoi andare avanti. E sembra la prova una caratteristica abbastanza strutturale della vicenda di Gesù, ma anche della nostra vita. Se pensiamo, ciascuno per sé, ma alle grandi prove che ha passato, che ha attraversato, magari appunto è una malattia, un lutto particolarmente difficile da superare, una separazione, è una scelta da fare, un lavoro perso, un figlio che non si riesce a recuperare nella relazione. E oppure ecco anche le vicende di questi giorni, no? Non solo questo virus, che ci spaventa, ma anche tutte le conseguenze che ha, no? Nella vita sociale, economica, scolastica. Come sono dispiaciuti i nostri ragazzi, vero? Dover fare 2 settimane di vacanza, vediamo se non saranno di più. Però sono anche qui le persone più fragili, no? Più in difficoltà nella vita ordinaria, che subiscono anche ulteriori fatiche. E queste prove, la cosa che un po' ci fa star male è che si appoggiano appunto su delle fragilità nostre, personali, ma anche comunitarie, no? Che ci fanno, vivere veramente con tremore queste vicende. Ma appunto Gesù oggi ci fa vedere che è presente anche Lui. Anche Lui è un uomo fragile. E viene condotto dal deserto nel deserto dallo Spirito per 40 giorni e lì ha fame. Ed è lì che Satana gli dice: se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. E la fame è una di quelle fragilità, no, più intime, più profonde, più nascoste, che riguardano il nostro corpo e che gli altri non sentono con noi. E ci sono, sapete, tante fame, non solo di pane, di cibo, ma anche di serenità, di compagnia, di visita, di ascolto. È fame di un po' di luce, di serenità. Ed è bello perché Gesù non fa quel miracolo. Non è un mago lui, potrebbe forse anche farlo, ma non ascolta il diavolo. Anzi, dice quella frase così importante: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'essere figlio di Dio per lui non vuol dire sfuggire alla debolezza della fame facendo appunto un miracolo, ma l'essere figlio di Dio gli consente di vivere quella fame ancora di più nella figliolanza. E proprio perché noi siamo figli di questo Padre che possiamo ascoltare le sue parole, che come nessun'altra parola ci possono consolare, ci possono tirare su, ci possono prendere per mano. Altre parole non ce ne sono così. Sarà bello allora, importantissimo, in questo cammino di Quaresima ritrovare un po' uno spazio di ascolto, perché non dobbiamo dirlo solo così, che bello ascoltare la parola di Dio o l'omelia del prete, lo dico spesso, ognuno deve ascoltarla, perché a ognuno parla. Troviamo il tempo per ascoltarlo, per vedere un salmo, un brano del Vangelo, tutti i giorni, perché sono quelle le parole che nutrono la nostra vita e ci aiutano a vivere quelle prove da figli. La seconda prova è nel Tempio, sul punto più alto del Tempio, il luogo dell'abitazione di Dio, del culto, quindi del rapporto con il Signore. E Satana gli dice: buttati giù, tanto ci sono gli angeli, ti prenderanno. E anche questa è una prova profonda, che rivela bene anche il nostro rapporto con il Signore. Appunto, quando vediamo quegli ostacoli, quei salti che dobbiamo fare, lo invochiamo, un po' a mo' di ricatto. Se esisti, salvami. Se ci sei, prendimi per mano, adesso. È bello, Gesù dice: no, non tentare il Signore Dio tuo, rimani in quella situazione. E la terza è quella del potere, anche qui, come fotografa bene, no? È tutti questi regni che il diavolo mette davanti a Gesù, saranno tuoi se ti venderai a me. Quali sono? Ognuno può fare un esame, no? Di coscienza. Quali sono i nostri regni, i nostri territori che abitiamo e che possediamo, di cui siamo i re e i padroni, ma anche delle relazioni, no? Con i nostri figli, nella nostra casa, nel lavoro. Padroni, posizioni magari che per raggiungerle abbiamo dovuto a fare dei compromessi, un po' venderci. Gesù non fa così, non è un re con un regno, lo sentiremo a Pasqua. Il mio regno non è di questo mondo, altrimenti le legioni mi avrebbero difeso. Lui è un re diverso, è un re pastore che dona la vita per le sue pecore. È quel potere, no, di autonomia e di autosufficienza che cercavano Adamo ed Eva quando hanno messo alla prova Dio con il mangiare l'albero che lui gli aveva detto di non mangiare, della conoscenza del bene e del male. Ma Dio poi non li lascia, là. E fa impressione allora questo modo del diavolo di far leva sul fatto che Gesù è figlio di Dio, è Dio, per indurlo a usare quel grande privilegio per sfuggire alla sua fragilità, alla situazione di debolezza, per toglierlo, potremmo dire, da quella condivisione dell'umanità che è la nostra. Perché se lui avesse fatto il miracolo delle pietre e del pane, cosa avrebbe portato per noi che quello non siamo capaci di farlo? E lui rimane lì, rimane fragile, rimane affamato, rimane uomo con noi. E ricordate sulla croce quell'accusa terribile che gli rivolgeranno, no? Se tu sei il Cristo, vieni giù da quella croce, salva te stesso. Se sei tu il Cristo, e cosa fa lui? Rimane lì. Rimane lì. E questa è la grande notizia di oggi. Gesù rimane nella prova, la vive da figlio, per farci vedere quanto è importante questa condizione della figliolanza di vita, divina nella nostra vita, fatta certo di prove, ma da vivere con umiltà, potremmo dire con San Paolo, con obbedienza. Gesù è obbediente a quelle parole di Dio, no? Le cita, le usa, è perché sempre il popolo ha vissuto questo anche con delle difficoltà, no? L'obbedienza a quella vita che Dio gli aveva regalato. Gesù è obbediente. Per l'obbedienza di uno solo, dice oggi Paolo, su tutti si è riversata un'abbondanza di grazia. Tutti sono diventati giusti. E siamo tutti giusti perché rimaniamo con lui in quella prova da figli. E lui ci è rimasto addirittura fino a morire per noi. E non è sfuggito. E ci ha fatto vedere che la morte non aveva l'ultima parola. Ci è rimasto per farci vedere che la morte è sconfitta, che c'è un'abbondanza di grazia in questo vivere da figli, nell'obbedienza, che ci dà gioia, che ci dà forza. E ci apre il cuore, no? Per, dice Paolo, regnare nella vita. E non la dobbiamo subire la vita, dobbiamo regnare nella vita. Dice così oggi l'Apostolo. Regnare da figli anche in quelle prove. E alla fine avete sentito, addirittura angeli si avvicinano per servirlo. È bellissimo, anche noi ce li abbiamo questi angeli. Se viviamo in questo modo, allora ringraziamolo tanto oggi, perché possiamo iniziare questo cammino della Quaresima desiderando imparare da lui a essere figli, no, che tutto ricevono e nulla esigono da Dio, grati della vita che abbiamo, con umiltà e obbedienza a quelle parole che lui ogni giorno ci vuole regalare.